Beh, io devo premettere solo una cosa brevissima, ovvero che sono arrivato al Politecnico di Torino ad aprile e ho fatto tutta la mia carriera all'estero, quindi arrivo come una persona che non inserita nelle dinamiche del Politecnico. E, a luglio, dopo appunto pochi mesi, il 14 luglio, viene rilasciato questo comunicato stampa in pompa magna dal Politecnico e dal mio dipartimento, dicendo appunto che Politecnico, Dipartimento Itica, come hai già detto giustamente tu, hanno firmato questo, hanno vinto anzi questo, che in inglese si chiama tender, no? Questo bando pubblico in cui Frontex mette a disposizione dei fondi per un lavoro da fare, poi al lavoro ci arriviamo dopo. E questa cosa, cioè, io la leggo perché un collega me la gira e dico, non ne sapevo nulla. Quello stesso giorno all'interno del Dipartimento c'era un consiglio di dipartimento. Ora, giusto per spiegare a chi non vive l'Accademia da dentro, i consigli di dipartimento sono quell'organo, diciamo così, tra virgolette, democratico all'interno dei dipartimenti in cui tutti sono rappresentati. Ci sono rappresentanti di dottorandi, ci sono tutti gli strutturati, non strutturati, cioè professori, ricercatori, eccetera, in cui si discute qualunque cosa che riguarda la vita del dipartimento. In quel contesto c'è una presentazione da parte del docente che è a capo di questa, insomma, cordata interna che ha vinto questo bando, una presentazione in cui il docente spiega che cos'è questo accordo. Io alla fine della presentazione alzo la manina e dico, guardate che qui c'è un problema, nel senso, come possiamo noi andare a lavorare con Frontex? Non solo c'è quel problema, c'è anche un problema di definire questo accordo come la migliore visione strategica, no, del Dipartimento, si inquadra perfettamente nell'obiettivo strategico del Dipartimento. Allora io, cioè, mi faccio due domande: qual è l'obiettivo strategico del Dipartimento? Con me in quel giorno altri e altre prendono voce, in totale 5 persone. Voi considerate che il Consiglio di Dipartimento è popolato più o meno da una settantina di individui, 5 persone prendono parola e finisce lì, nel senso che noi esprimiamo il nostro dissenso. E poi successivamente abbiamo avuto incontri con il capo di dipartimento, appunto cercando di porre la questione in maniera un po' più decisa, cercando di capire in primis se fosse possibile dissociarsi, cioè chiudere questo accordo, insomma stopparlo, tornare indietro. E questo non è possibile, o meglio è possibile, ma non si vuole fare. Due, abbiamo posto la questione di evitare che questa cosa venga fatta a nome di un intero dipartimento e quindi di un'intera università pubblica, perché lede quello che noi facciamo qua dentro. Insomma, qua dentro ci sono persone che da anni lavorano in maniera critica e radicale su questi temi, e quindi ovviamente non possiamo più avere relazioni con i nostri partners nel momento in cui abbiamo l'etichetta di Frontex sopra. E anche qui, insomma, vengono fatte offerte di dialogo, ma non viene presa una posizione chiara. Poi, naturalmente, agosto è no man's land, il deserto dei Tartari, qui non succede niente. Arriviamo a settembre, in cui di nuovo, in maniera formale e informale, riponiamo la questione. È anche vero che, qui mea culpa, non abbiamo insomma, a settembre posto la questione nelle sfere più alte del Politecnico, in primis anche perché volevamo cercare di capire se internamente questa cosa si potesse risolvere. E poi esce il pezzo di Luca su Altra Economia. Vengo subito convocato, perché naturalmente ero stata la persona più vocale su questo problema, e in qualche modo, in maniera un pochino implicita, mi viene chiesto se sono stato io a passare delle informazioni a Luca. Io Luca non lo conosco, l'ho conosciuto in questi giorni dopo l'articolo. Naturalmente lui aveva letto il comunicato stampa.
Scusa, ti interrompo, sì, solo un secondo. Tale Luca è immaginiamo il giornalista che ha scritto, sì, diciamo, scusami, il pezzo su Altra Economia, solo per, certo, informare
Luca Rondi.
Esatto, le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Certo, scusatemi, Luca Rondi, giornalista che scrive su Altra Economia di questa cosa. Nel momento in cui esce questo pezzo di Luca, per me non si trattava più di una questione interna, chiaramente, cioè la questione era diventata pubblica. In realtà la questione era già pubblica prima, insomma c'era stato già il comunicato stampa. E allora a quel punto io con quegli altri 5, cioè 5 in totale, con gli altri 4 che avevano espresso dissenso nel Consiglio, ho detto ok, adesso facciamo una lettera, prendiamo una posizione, anche per far capire ai nostri studenti, alle nostre studentesse, che qui dentro non è che stiamo proprio dormendo tutti, cioè che in qualche modo questa cosa è problematica. Abbiamo iniziato a fare il draft della lettera, La lettera ha preso varie, insomma, come ogni cosa naturalmente ci sono varie posizioni e alla fine alcuni hanno preferito non firmare questo tipo di lettera, che è una lettera secondo me ancora molto delicata, diciamo così, però alcuni hanno preferito non firmare, ma comunque stanno lavorando internamente per spingere il Politecnico a prendere la cosa seriamente. Altri non hanno firmato perché esporsi su una cosa così non è facile, nel senso io lo posso fare per quel privilegio appunto di essere un ordinario, quindi in qualche modo non sono inattaccabile, perché non sono inattaccabile, tutto attaccabile, però insomma non rischio il posto di lavoro, diciamo così, credo almeno. Se sei un ricercatore non confermato la cosa è diversa. Ti dico solo un'ultima cosa sulla tua domanda e poi sto zitto. Internamente c'è una comunità che adesso in qualche modo sta prendendo la questione in maniera seria. Non è stato compito mio coinvolgere tutti e tutte nel dipartimento inizialmente, perché io non pensavo si sarebbe arrivati a questo punto. Adesso a questo punto ci siamo e vediamo dove si va.
Sì, tra l'altro a proposito di vediamo dove si va, un'altra cosa che ci stavamo chiedendo è una scelta del genere, al di là di appunto denunciare pubblicamente la scelta di un'università pubblica di collaborare a un progetto eticamente problematico, che impatto può avere? Al di là di smuovere, insomma, di far sapere agli studenti che cosa succede o farlo sapere all'esterno, ha intaccato in qualche modo il fatto che questo consiglio di dipartimento abbia fatto questa scelta? Credi che possa intaccarlo in futuro? Insomma, quali sono poi i risvolti pratici secondo te?
È una bella domanda. Aggiungo un pezzo. Il consiglio di dipartimento è quell'organo che è chiamato in qualche modo anche a votare su alcune questioni, ma fondamentalmente è un organo di secondo livello, diciamo così. C'è un altro organo che si chiama giunta, dove siedono 12-13 persone che rappresentano le diverse anime del dipartimento. Le cose più importanti passano dalla giunta e poi vengono nel consiglio. Questo accordo è passato dalla giunta del dipartimento prima di luglio all'unanimità, cioè non c'è stato nessuno che ha alzato la manina in giunta dicendo guardate che questa cosa è problematica. E io questo lo vivo male, nel senso mi dico ma allora chi c'è lì dentro, chi mi sta rappresentando? Quindi ci sono due livelli, uno è il livello interno in cui sicuramente alcuni di questi passaggi devono essere raffinati, diciamo così, per dirla in maniera educata. E poi c'è il livello anche del Politecnico, cioè in questo momento il Politecnico è completamente silente sulla questione. Io domenica, prima di far uscire la mia lettera, l'ho mandata in copia al rettore, alla prorettrice, al mio capo di dipartimento, ai vice capi di dipartimento, insomma l'ho mandata in copia più o meno a tutti e nessuno mi ha risposto. Adesso è uscito questo articoletto fatto male, tra virgolette, insomma è praticamente un ripreso di stampa di Repubblica Torino ieri. Io però ho ricevuto interesse su questa storia anche a livello internazionale, insomma adesso non annuncio, non preannuncio nulla, però insomma interesse c'è e la storia continuerà e credo che la loro strategia, perché questa è la strategia implicita dell'istituzione, di far aspettare che la storia si sgonfi, secondo me non sarà una strategia molto si dice, di successo, diciamo così.
E a livello materiale come si concretizzerebbe l'accordo tra Politecnico e Frontex? Cioè cosa dovrebbe uscire poi dal Politecnico per Frontex?
Questa è anche un'altra bella domanda. Allora, anche qui ci sono due questioni. Quando abbiamo iniziato a porre... Allora, il contratto, il tender, dice fondamentalmente che si tratta di produzione di cartografia, produzione di mappe. Ora, queste sono mappe tematiche, infographics, quindi sono mappe che rappresentano, possono rappresentare, non so, ad esempio dei flussi migratori, possono rappresentare il numero di la popolazione di un territorio, cose di questo genere. La linea di difesa dei colleghi che hanno fatto questo bando è: beh, ma in fondo noi stiamo facendo delle mappe che sono innocue, sono mappe appunto delle infografiche, sono mappe, questa è di nuovo la linea di difesa dei colleghi, sono mappe che si basano su dati open source, perché poi adesso spiego perché dicono questo, e quindi tutto sommato, insomma, cioè non è che facciamo poi del gran male, non è che Frontex poi alla fine può usare queste mappe per sparare meglio sui migranti, detto tra noi. Questa è un po' la linea di difesa. Allora, questa è già una linea di difesa sbagliata per una questione se volete più generale, che è la seguente: nel momento, anche se queste mappe fossero effettivamente questa roba qui, che non sono, e poi spiego perché, qui si crea il problema di associarsi a Frontex e di conseguenza di in qualche modo aiutare Frontex, anche solo a livello di immagine, a clean up, no? A pulire la propria immagine pubblica, perché nel momento in cui Frontex dice guardate che queste mappe che io sto usando, le mappe che io vi faccio vedere, mi senti? Sì. Le mappe che io vi faccio vedere,
sì, ti sentiamo, scusami, forte e chiaro. Okay.
No, scusa, avevo un'altra chiamata in linea, magari qualcuno sta ascoltando e mi sta chiamando per licenziarmi, non lo so. Allora, le mappe...
Ecco i primi effetti.
Licenziamento in diretta.
Licenziamento in diretta.
Ma no, non lo so, non rispondo. Comunque, allora, il discorso è il seguente. L'associazione con Frontex è problematica perché aiutiamo l'istituzione corrotta, l'istituzione in qualche modo compromessa, cioè addirittura la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che sta aprendo procedimenti contro Frontex, cioè è l'Europa, tra virgolette, l'Europa stessa, le istituzioni dell'Europa stessa che vanno ad attaccare le loro stesse istituzioni, no? E noi in qualche modo forniamo un livello di legittimazione, perché siamo un'università pubblica, quindi di conseguenza, no, nel momento in cui c'è scritto Politecnico di Torino c'è una sorta di aura di oggettività, un'aura scientifica, e allora poi chi va a questionare il mappa del Politecnico di Torino non sono più le mappe di Frontex, sono le mappe di Frontex fatte dal Politecnico di Torino, quindi c'è comunque quel livello lì che secondo me è molto problematico. Poi nel dettaglio delle mappe che vengono prodotte, non è vero, perché il tender è pubblico, se lo possono andare a leggere tutti, è sul sito dell'Unione Europea, non è vero che le mappe vengono prodotte solo con open source data. All'interno del tender c'è scritto che Frontex, che le mappe devono essere prodotte con tre tipi di dati. Primo, con open source data, cioè il committente, in questo caso Itaca e il dipartimento dove lavoro, possono andare a pescare da dati che sono liberi, cioè insomma su database pubblici, che ne so, tipo quante donne vivono in Azerbaijan, se devi fare quella mappa lì, boom, fai quella mappa lì con quel dato pubblico lì. Però poi ci sono altri due tipi di dati che sono specificati chiaramente nel tender. Il primo, il committente può usare dati proprietari in suo possesso, quindi comunque dati raccolti che sono lì e vai a sapere che dati sono. Ma soprattutto, terzo punto, Frontex può fornire dati al committente. Questo è scritto chiaramente nel bando. I dati che fornisce Frontex, c'è un'interessante parte di Q&A nel bando pubblico in cui quelli che hanno partecipato a questo bando in qualche modo chiedevano delle cose e le risposte sono pubbliche, sono sul sito dove questo sta. E ci sono alcune domande in cui si chiede, ma questi dati che ci fornite voi, da dove arrivano? E Frontex risponde chiaramente, scritto sul sito, arrivano da border control, ok? Perché questo è quello che fanno. Quindi questi qua raccolgono dati internamente nelle loro attività di border control, diciamo così, che poi sappiamo tutti essere border pushback, no? Però raccolgono quei dati lì, con quei dati li danno al committente, che in questo caso è di nuovo il Politecnico, e il Politecnico ci fa le mappe con quei dati lì. Quindi non è soltanto una questione di open source data, punto primo. Punto secondo, il livello cartografico, è vero che queste mappe sono tematiche, sono mappe infografiche, è certo, ma nel tender c'è scritto che la scala può essere anche molto larga. Che cosa vuol dire larga nel concetto di scala? Vuol dire che il dettaglio è molto preciso, si parla di scala building scale, cioè a livello dell'edificio. Quindi tu stai parlando potenzialmente, questo il tender lo prevede, di mappe con dati forniti da Frontex di un dettaglio scalare molto largo, molto ampio, cioè di vero dettaglio. Io non posso, cioè chiaramente nel tender non c'è scritto da nessuna parte che Frontex poi userà queste mappe fatte in questo modo per fare insomma i pushback o per fare insomma i violenti respingimenti che fa quotidianamente, però la potenzialità nel tender c'è. E questo tender è stato firmato, è stato vinto e è stato vinto il contratto. Quindi ci sono due piani. Da un lato c'è un piano di opportunità, è il washing dell'immagine. Dall'altro c'è anche il piano concreto, che il tender è talmente ampio che magari sì, all'inizio iniziamo a fare infografiche generali, poi però a un certo punto c'è la possibilità che di più venga chiesto e noi abbiamo firmato un contratto per questo. Quindi...
Certo, sei stato chiarissimo. Aggiungo oltretutto... una questione più generale che avevi anche scritto in qualche modo tu nella tua lettera, che la difesa appunto si basa sempre su una presunta neutralità, no, del dato, dell'elaborazione scientifica, quasi come se qualsiasi elaborazione scientifica analitica fosse pervasa da una sorta di candore e di eticità primordiale. Non è così, nessun dato è neutro, nessuna analisi lo è. A maggior ragione poi, come dicevi tu, se c'è un accordo, se c'è un contratto di mezzo. E questo, in generale, io penso che il racconto di questa esperienza, al di là poi della specificità, che è sicuramente molto interessante, ma apre in realtà è un vaso di Pandora che diverse volte è stato aperto, cioè quello del rapporto innanzitutto di come si danno le forme di dissenso in ambito accademico, perché parliamo di strutture enormi, strutture con sempre più legami economici, politici e anche solo di immagine con aziende oppure con programmi politici. Parliamo anche di università, le politecniche, come di tante altre, e poi di come qualsiasi forma di dissenso all'interno dell'università innanzitutto sia un atto, credo, abbastanza coraggioso, perché poi immagino quali possono essere tutte le forme di ripercussioni. Come dicevi tu sei un professore ordinario, ma per chi vive costantemente una vita, una carriera di precarietà, esporsi non è affatto facile. Insomma, poi diverse volte anche da questi microfoni sono stati affrontati temi di come le forme, i luoghi del sapere, che così vengono detti, no? Che dovrebbero essere i luoghi del sapere per eccellenza, le università, i centri di ricerca, i politecnici, in realtà sia per andare avanti, sia per sostenersi, sia per avere fondi, ma sia anche per questioni di immagine, in realtà creano legami molto, ovviamente, economici e di immagine molto forti con il settore o privato o politico di riferimento.
Tra l'altro, scusatemi se mi inserirei per rendere questa domanda ancora più complessa, ovvero farei un passo indietro, nel senso che prima di anche poter prendere posizione sugli accordi che un'università, un politecnico prende, ovviamente bisogna anche esserne al corrente, per cui sarebbe anche interessante capire fino a che punto è possibile rendersi effettivamente conto degli accordi che il proprio istituto prende, al di là del fatto di capitare nel dipartimento in cui si parla di quella cosa lì. E mi vengono tra l'altro in mente altri accordi che il Politecnico di Torino ha portato avanti orgogliosamente negli anni. Uno tra questi è un accordo di collaborazione con il Technion di Haifa a Israele, che tra l'altro e non dico immanicato con l'esercito, ma diciamo che ne è parte integrante, in quanto sviluppa sistemi di puntamento o comunque collabora alla creazione di armi ad altissima tecnologia che vengono poi direttamente utilizzate dall'esercito israeliano, e vediamo tutti i giorni come. O anche collaborazioni con l'Alenia qua proprio a Torino, infatti qualche anno fa si parlava anche della creazione di un campus in collaborazione tra Alenia, Leonardo e Politecnico, per cui questo non è sicuramente il primo caso nell'ultimo in cui il Politecnico di Torino fa questo tipo di accordi. E insomma, vabbè, al di là del fatto che a noi sembra comunque importante che prima o dopo si rompa questa bolla di silenzio intorno agli accordi stessi, ma anche volevamo chiedere se c'è modo di sapere di questi accordi prima, contrastarli dall'interno per voi, oppure se non so come dire, ma è tutto coperto da una sorta di silenzio aiutato dalla macchina burocratica ed è difficile anche solo reperire notizie a riguardo.
No, grazie della domanda. Io mi attaccherei all'ultima cosa che hai detto, cioè la macchina burocratica. Cioè, la macchina burocratica, arrivando dall'estero, uno dei grandi scontri, tra virgolette, che ho avuto è proprio con la macchina burocratica. Cioè, le burocrazie in Italia, vabbè, questo è un discorso da bar, però è vero, è una cosa assolutamente, cioè, è complessa, no? È molto complessa, molto difficile da capire. Allo stesso tempo, però, nel momento in cui uno capisce più o meno come funziona, offre anche delle opportunità. Come spiegavo prima, all'interno di tutti i dipartimenti, in particolare del Politecnico, ma credo anche degli altri atenei italiani, ci sono diversi organi di controllo. Cioè, questi organi di controllo poi alla fine hanno il potere di stoppare questo tipo di cose o quantomeno di questionarne la legittimità. Deve comunque sempre passare attraverso il capo di dipartimento, deve sempre comunque passare attraverso la giunta e deve sempre comunque passare attraverso il consiglio. Ora, se poi dopo tutti questi tre passaggi sono, insomma, se poi tutti dormono nei tre passaggi o non vedono il problema, allora poi insomma arriviamo al punto in cui siamo arrivati. Infatti qui la questione secondo me non è tanto tra virgolette o non solo tecnica, cioè di come possiamo inserire ulteriori controlli all'interno di questi passaggi, ma è anche una questione di culturale, cioè non, io ho sentito studenti che sono arrivati da me dopo questa lettera e mi hanno detto non era mai successa una cosa così. Io dico come? Cioè perché non è mai successa una cosa così? Perché nel momento in cui no, non ci sono stati altri accordi di questo tipo, altri accademici non hanno parlato? Io non mi considero particolarmente speciale, nel senso questa cosa va fatta quotidianamente, fa parte del nostro modo, deve far parte del nostro modo di fare cultura. L'università però ha perso questa capacità, in parte l'ha persa perché nelle pastoie della precarizzazione ovviamente sempre meno e sempre meno possono parlare, e dall'altro l'ha persa proprio per le commistioni con il privato e col privato insomma eticamente problematico di cui dicevi tu prima. Faccio un altro esempio: al Politecnico esiste anche un comitato etico. Ora, il comitato etico del Politecnico io lo conosco molto bene perché io gestisco un progetto europeo del Consiglio Europeo della Ricerca. È un progetto che tratta di housing e di squatting in giro per il mondo. E allora quando sono arrivato mi è stato detto però devi passare dal comitato etico. Va bene, io ci passo al comitato etico, è da luglio che sto lavorando col comitato etico, ho un documento di 130 pagine in cui analizzo ogni rischio associato a questo progetto, tutte le questioni etiche. Perché? Perché è un progetto che ha a che fare con persone, no? Ha a che fare con attivisti, ha a che fare con persone che vivono precarietà abitativa, eccetera, eccetera. Il bando di cui stiamo parlando, il bando di Frontex, non è mica passato dal comitato etico. Perché non è passato dal comitato etico? Perché non fa interviste o etnografia, non ha a che fare con persone, è rivestito di quell'oggettività scientifica di stampo positivista di cui parlava Francesco prima, che si nasconde dietro il dato. E quindi di conseguenza, avendo a che fare con dati e non con persone, non passa neanche dal comitato etico. Ma io mi dico, ma com'è possibile, no, ragionare in questo modo? Qui ci sono delle implicazioni etiche enormi, che hanno anche tra l'altro ricadute importanti sull'istituzione in cui lavori. Quindi è tutto un insieme di cose. Da un lato c'è la mancanza di una presa di posizione culturale, del coraggio, tra virgolette, relativo, perché qui non stiamo mica parlando di vero coraggio, cioè semplicemente di prendere il proprio lavoro seriamente e quindi di dire no quando va detto no. E dall'altro ci sono problemi proprio legati a una concezione nuovamente culturale di che cos'è il dato, di che cos'è la ricerca. È una oggettiva e quindi viene fatta passare con una certa leggerezza, come abbiamo visto in questo caso.
Scusami, ti volevo chiedere, prima dicevi che la tua lettera arriva dopo che la questione diventa pubblica. E adesso che la questione ha raggiunto forse un altro livello di pubblico, nel senso che, come dicevi tu, è stata rilanciata anche da Repubblica, per esempio, e se voi avete per caso pensato di coinvolgere anche il fuori Politecnico in qualche modo in questa questione, ti dico mobilitazione, ma prendi la parola un po' così, comunque se avete pensato a qualcosa in questo senso.
Aggiungo anche se avete pensato magari di coinvolgere la componente, non lo so, studentesca, o immaginare un momento o un percorso puramente pubblico, cioè all'interno del Politecnico, per discutere non tanto all'interno del consiglio di dipartimento, ma con le altre componenti, magari forse anche più sensibili, perché non lo so, più precari o più all'inizio, meno burocratizzate, non saprei.
Certo, no, ottimo punto. Allora sì, i colleghi e le colleghe con cui è nato questo si stanno muovendo prevalentemente internamente, perché comunque qui del lavoro va fatto anche internamente. Poi dal punto di vista esterno, io proprio questa mattina prima di parlare con voi ho parlato con il rappresentante del fronte della gioventù comunista al Politecnico, che è studentesco ovviamente, che mi ha detto che loro insomma sono molto interessati a prendere la questione di petto, vogliono parlare anche con gli studenti di Unito, anche perché questo dipartimento di cui io faccio parte, apro parentesi, è un dipartimento interateneo, ovvero sta al Politecnico, ma ha anche una componente legata all'università. L'accordo l'ha firmato il Politecnico, però c'è una componente legata all'università. E quindi, insomma, c'è, secondo me, un interesse, sta iniziando a girare tra gli studenti. Va oltre gli studenti. Io so che la carovana migranti a Torino ha preso la cosa seriamente e vuole manifestare. Ieri mi trovavo a Bologna per fare un seminario e l'amica che mi ha invitato è la portavoce italiana di Abolish Frontex, e proprio davanti a me, insomma, mi ha fatto vedere il cellulare, la loro chat Abolish Frontex Signal, dove Carola Rachete, lettera che ho scritto io, dicendo appunto che bisognava discutere di quel tema, quindi so che Abolish Frontex sta parlando di questo a livello nazionale. E poi c'è un interesse internazionale, un po' dettato dal fatto che io è lì, tra virgolette, tra l'Australia, l'Inghilterra che ho lavorato e l'America, e quindi lì c'è una grandissima sensibilità. Io ho ricevuto molto interesse, e questo, voi dite, vabbè, forse questo però è lontano, è marginale. In realtà è importante, perché aiuterebbe, se la cosa effettivamente continua a muoversi, a mettere pressione anche da quel lato. Parliamo sempre di istituzioni che ogni due giorni ti ricordano che la cosa più importante è l'internazionalizzazione. Insomma, questa è una forma di internazionalizzazione.
Ma che dire, noi continueremo a parlare ore in realtà di questo tema, perché gli spunti che si aprono sono tantissimi. Come dicevamo, appunto, come dicevi anche tu, sono molteplici, e il tempo però stringe. A questo punto io direi che, se non hai altro da aggiungere o qualcosa da, in uno specifico, da, appunto, da aggiungere, noi chiuderemo la diretta così, qui, però con la promessa, almeno dalla mattinata del mercoledì informativo, di risentirci, di monitorare come va avanti la situazione, perché appunto penso che in generale i punti siano tantissimi, dal rapporto appunto tra enti, diciamo, del sapere, della ricerca e diciamo la politica, gli enti privati, a come si struttura il dissenso, addirittura il conflitto all'interno dei mondi del sapere, o anche in generale appunto a poi quelle che sono le implicazioni più nello specifico, in questo caso, per questo accordo con Frontex. E quindi, insomma, se non hai nulla altro da aggiungere, a risentirci, no, direi a prestissimo. Sì. E grazie
solo ringraziare, grazie a tutti per l'opportunità.